città e non solo.
Sì, il workshop si chiama proprio, sono delle regioni di workshop che si chiamano proprio case popolari e data activism, messe una a fianco all'altro, quindi la questione delle case, la questione dell'utilizzo dei dati anche da parte degli attivisti e delle attiviste. E l'idea viene fuori fondamentalmente dal fatto che io con altri compagni e compagne facciamo parte di un'esperienza di quartiere appunto a Quarticciolo, dove era l'iniziativa che in questi anni si è confrontata con le varie amministrazioni di ogni ordine e grado sulle condizioni in cui si vive nei quartieri di case popolari, su mille aspetti che questo può voler dire, dalle residenze alle manutenzioni delle case, ai locali sfitti, piuttosto che alla sanatoria di Atere, insomma non la faccio lunga perché poi diventano argomenti anche vagamente specialistici. Tra l'altro il tema delle case popolari a noi ci sembra che sia un tema anche molto mediatizzato, più o meno se ci fate caso 2-3 volte l'anno c'è un caso di cronaca o non di cronaca che ci porta tutti quanti a parlare a livello nazionale, sulle televisioni, sui giornali, in generale di come si vive nei quartieri dei case popolari e perché sono diventati dei ghetti urbani o dei luoghi di segregazione, comunque senza voler scomodare la parola ghetto. Ci è sembrato in questi anni, ormai sono una decina di anni che facciamo intervento qua a Quarticciolo, che parte della maniera in cui le amministrazioni e il discorso pubblico affronta il tema dell'edilizia residenziale pubblica dei quartieri particolari si basasse su un utilizzo dei dati piuttosto discutibile, diciamo così, nel senso che ad esempio negli incontri pubblici che abbiamo fatto con ATER, che è l'azienda che gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica qua a Quarticciolo, tipicamente i dirigenti dell'azienda snocciolano una serie di informazioni che nessuno ha gli strumenti per poter contraddire, ma che sembrano un po' discutibili. Ad esempio, non si fanno le manutenzioni perché ci sono troppi abusivi che non pagano il canone mensile e quindi l'azienda non ha i fondi necessari per erogare questo tipo di contributo. Oppure anche cose che in apparenza potrebbero sembrare più neutre. Abbiamo fatto le case popolari in una stagione storica che ormai è superata, lì le famiglie erano molto numerose, quindi abbiamo fatto delle case molto grandi. Adesso fondamentalmente ci abitano persone anziane o nuclei comunque più ristretti con numeri di persone meno numerose, quindi il tema è frazionare gli alloggi, che è una cosa che va super di moda adesso, mi rendo conto che non c'è,
quindi le case diventano più piccole.
Esatto, cioè il tema per risolvere il problema è il fatto che le case sono poche, che poi un po' è sempre il tema di cui si parla quando si incontrano gli abitanti e i gestori delle case popolari. Basterebbe dividerle in più parti per ottenere un numero maggiore di alloggi. Questi sono due esempi, ma veramente su qualsiasi aspetto che riguarda la gestione e le politiche che vengono effettuate sulle case popolari sarebbe possibile fare esempi di questo tipo.
Senti, ma quindi no? Perché penso che chi poco si è interessato di questi temi non può non aver sentito dire una parola che a cui tranquillamente si può credere, cioè che è la parola open data, e che da una, diciamo, rivendicazione sembra, no, quasi, io penso che sia largamente diffusa l'idea che gli open data siano una legge, quindi i dati devono essere, scusate il gioco di parole, devono essere dati, no? Quindi dati, ci deve essere un modo di accederci. Poi certo, magari le lungaggini burocratiche, magari qualche ente ancora non li ha pubblicati o sono fatti male, però è soltanto di questo che stiamo parlando? È soltanto un'arretratezza tecnologica?
No, secondo noi è una volontà politica, nel senso che il tema su appunto che si è posto, ci siamo scontrati con questa questione, è stata quella di chiedere che le informazioni che venivano divulgate fossero sostanziate dei dati che potessero essere anche verificati, quindi quanti sono effettivamente gli alloggi, quanta è la gente che ci abita dentro, quando vengono fatte le manutenzioni, come vengono finanziate, come viene scelto dove vengono fare le manutenzioni, tutto quanto. E tutto questo qua, nonostante ATER ad esempio sia un'azienda che rispetta la normativa sugli open data, se voi andate sul sito di ATER c'è la sezione amministrazione trasparente, mi pare si chiama, potrei sbagliare, in cui ci sono tutta una serie i bilanci degli ultimi 5 anni tipicamente, il numero di alloggi in assoluto, i dati effettivamente utili o quelli che diventano la base per l'erogazione di politiche o per il rilascio di dichiarazioni in mezzo stampa non vengono forniti non soltanto sul sito, ma abbiamo fatto anche un foglia che è una cosa un po' particolare, che è prevista la normativa europea sulla libertà di accesso ai dati delle pubbliche amministrazioni, che prevede che chiunque possa chiedere tutta una serie di dati che sono dettagliatamente elencati, e nonostante questo c'è stato un posto in divieto con la scusa, lasciatemi passare il giudizio, però io credo di questo si tratti, della privacy, perché fondamentalmente viene detto che rilasciare i dati consentirebbe in qualche maniera di farsi un'idea troppo precisa delle condizioni materiali di vita di alcune persone che possono aver diritto a non voler far sapere questo, nonostante ovviamente ci siano mille strumenti per evitare che questo accada, no? Da rilasciarli in forma più o meno aggregata o per classi o gestire per gruppi, però di fatto, cioè, non c'è una volontà politica che questi dati siano accessibili. Aggiungo che secondo me il tema della volontà politica si intreccia anche un pochino col tema della capacità amministrativa, cioè c'è sempre un po' l'idea, la cultura amministrativa nelle aziende pubbliche, almeno in Ater e nel Comune di Roma, che è l'altro grande gestore delle case popolari a Roma, che meno si sappia di quello che fanno e tutto sommato meno rotture di scatole ci sono, le due cose marciano bene, bene insieme, e quindi di fatto sapere esattamente di cosa si parla, di un tema di cui però parliamo una volta ogni tre mesi su tutti i telegiornali, è molto molto difficile, da qua l'idea insomma di fare tre giorni dedicati a questo il prossimo fine settimana.
Certo, dedicati a questo come?
Dedicati a questo noi abbiamo pensato intanto di farci una chiacchierata il venerdì pomeriggio dalle 18, tutti gli incontri sono affidati alla Microstamperia, che è un'associazione qua a Particciolo che sta a Largo Molari Bari, abbiamo aspettato l'altra, ma insomma a Largo Molari Bari il luogo fisico, e iniziamo quindi il venerdì pomeriggio, ci facciamo una chiacchierata, una tavola rotonda con persone tra virgolette che seguono questa vicenda con un pochino di continuità, il tema delle case popolari, il tema dell'utilizzo dei dati per l'attivismo, il tema dell'utilizzo dei dati per l'attivismo nelle case popolari, quindi ci sono ricercatori e ricercatrici, studiosi indipendenti che si sono occupati di questo in questi anni, che occupiamo a fare un pochino il punto della situazione, anche persone che si occupano specificamente dell'accessibilità della rete pubblica amministrazione, ci vediamo intorno al tavolo e cerchiamo di dire partiamo da questo tipo di contesto e questo è il quadro in cui ci muoviamo. Dopodiché il tema dei due giorni successivi, quindi del sabato e della domenica, è capire se ci sono strumenti che possiamo implementare dal basso in qualche maniera, cioè tool o strumenti di rilevazione che ci consentano di mappare attraverso le relazioni che abbiamo costruito in questi anni e l'attraversamento dei quartieri alcuni fenomeni. In particolare abbiamo circoscritto al tema delle manutenzioni e al tema dei locali extra residenziali che hanno le finiti, cioè i negozi, i piani terra, gli scantinati, tutto quello che non sono case o che rimangono come case in questi quartieri. E quindi poi sabato mattina proviamo a lavorare insieme al collettivo Havana su fisicamente il tool, mi verrebbe dire, su come costruire uno strumento efficace per cogliere questi fenomeni più sensibili, per in qualche maniera mapparli. Il pomeriggio del sabato lavoriamo invece con il di quartiere Quarticciolo sui dati che comunque sono disponibili, che appunto non sono quelli che sono divulgati da Ater e che non sono quelli che sono divulgati dal Comune di Roma, ma che ci sono su tutto il censimento Istat, che comunque viene rilasciato su percezioni di censimento, e quindi non è esattamente il dato su inquilini nelle case popolari, ma utilizzato a una scala spaziale utile ci consente comunque di farci un'idea di come stanno messi questi quartieri, che ne so, ad esempio a livello di quanta gente è laureata e quanta no, quanta gente è occupata e quanta no, quante persone di cittadinanza italiana e quante no.
E qui viene utile paradossalmente, no, il fatto che insomma evidentemente le sacche di povertà si circoscrivono, no, geograficamente, no, e quindi evidentemente i fenomeni non sono distribuiti in maniera uniforme, no, perché in teoria uno potrebbe dire vabbè, ma le case popolari mica devono stare tutte quante in dei quartieri specifici, cosa che è vero, cosa che talvolta può anche capitare, no? Ci sono alcune case popolari che si trovano in quartieri che non sono poi particolarmente noti come quartieri popolari e che non passano all'opinione pubblica, no? Come i quartieri popolari, i quartieri con poi tutto quanto l'annesso e connesso di criminalizzazione dei vari ordini, però poi la realtà sicuramente di Quarticciolo, ma come di tanti altri quartieri, è di una fortissima concentrazione, no? Questo mi veniva in mente perché come dire, alle volte le discriminazioni della società tornano, semplificano un'analisi che altrimenti sarebbe stata ben più complicata.
Sì, esatto, perché poi alla fine è vero che c'è un patrimonio diffuso di residenziale pubblica, però pure che poi alla fine le case popolari nella storia in Italia le abbiamo sempre fatte a gruppi, no? Cioè ne abbiamo anche acquisito parte di patrimonio e non erano case popolari, un pochino sparse, però poi abbiamo costruito interi quartieri di case popolari in alcune stagioni storiche delle politiche, certo, di welfare in questo paese, e quelli stanno là. La cosa interessante secondo me da questo punto di vista è che siamo tutti abbastanza consapevoli del fatto che c'è una grande differenza tra nascere Parioli e nascere Bordo Raccordo a Roma, che su questo, sì, si misura ad esempio i livelli di istruzione. È molto più meno chiaro secondo me che anche nascere da un lato all'altro, ad esempio di Palmiro Togliatti per quello che riguarda Quarticciolo, incide sulla probabilità di finire in carcere o di riuscire a terminare il ciclo di studi per il liceo in una maniera abbastanza significativa. Cioè, questo secondo me Poi il sabato pomeriggio dobbiamo fare questo gioco qua, di vedere anche le differenze dentro le periferie, perché i quartieri di case popolari poi sono un caso particolare, non soltanto perché Don Coluccia ci viene a fare una passeggiata, ma perché ci sono dei problemi piuttosto nidificati che spesso vengono messi dal dibattito pubblico.
Quindi entrambi questi momenti, mentre il momento di venerdì è un momento comunque di discussione, questi momenti sono sempre dei momenti in cui comunque si vanno a guardare un po' più da vicino degli strumenti concreti con cui poi si può portare avanti un'analisi, insomma, non dico in giornata stessa, ma comunque nel tempo.
Sì, l'idea è che il sabato e la domenica giochiamo proprio, cioè dobbiamo lavorare un pochino insieme su questi strumenti, per cui poi la domenica mattina li proviamo anche a usare insieme, facciamo un primo giro col tool che spieghiamo il sabato mattina per provare a vedere se funziona, se non funziona, se è uno strumento utile per la mappatura, se c'è qualcosa da correggere, e la domenica lavoriamo anche sulla visualizzazione, quindi in qualche maniera su come una volta abbiamo raccolto le informazioni ne facciamo un uso che sia fruibile anche a altri e altri, che in qualche maniera sia spendibile nel lavoro politico, che poi era un po' il punto di partenza. Io ci tengo a dire, rispetto a questo, che ovviamente il tema non è sostituire l'informazione completa, che ad esempio il censimento di ATER o i dati del Comune di Roma sulle case ERP di Roma Capitale possono fornire, no? Cioè il tema non è arrivo alla stessa capacità di raccogliere dati che c'ha l'ente gestore. Il tema è cercare di capire se dal basso invece una rilevazione è in grado di incrociarsi con questo e fare pressione perché siano effettivamente rese pubbliche. Dico una stupidaggine perché ovviamente è più comprensibile il fatto che un tool che facciamo noi non arrivi allo stesso livello di completezza, ma anche i dati del censimento Istat raccolgono tutti quelli che abitano dentro un quartiere di case popolari, che a Quarticciolo abbiamo detto fondamentalmente sono 90-95% degli abitanti. Immaginate a Garbatella, dove sono 20 anni che dismettano case, a quel punto il dato territoriale non è più così, no? Certo. Aderenti a chi effettivamente è un inquilino di edilizia residenziale pubblica. Quindi ci tengo a dire, insomma, che il tema non è pensare che te in autogestione supplisci all'omertà, non viene un altro termine, che stanno l'amministrazione e la gestione dei loro dati interni, ma il fatto è poi comunque costruire degli strumenti utili a orientare il tuo lavoro politico a fare pressione perché effettivamente questi dati siano prima o poi operabili.
Certo, va bene, quindi grazie per l'invito, che quindi riguarda venerdì con una tavola rotonda che diciamo sarà un momento di discussione più ampio, sabato e domenica con dei momenti invece più pratici, diciamo il sabato comunque dei momenti pratici ma diciamo comunque di spiegazione frontale di strumenti, la domenica li si pratica davvero e se ho capito bene ci si muoverà, no? Quindi anche per il quartiere per andare a fare effettivamente una mappatura. Mi dicevi fuori onda che vista che il posto non è gigantesco, magari è meglio, come insomma se avete visto la locandina, magari l'avete anche letto, è meglio, come dire, comunque scrivervi per assicurarsi che ci sia posto, più che altro per i workshop pratici, non tanto per la tavola rotonda che potrebbe essere in grado di accogliere più persone, ma magari per i momenti più laboratoriali consigliamo a chi è interessata magari di verificare insomma che ci sia ancora posto. Dicevo bene?
Dici bene, perché alla fine ha risposto un sacco di gente e l'idea è che il venerdì lo facciamo proprio in mezzo a un cortile a Quarticciolo, quindi chiunque voglia passare, c'è una curiosità, può farlo senza nessun impegno. Sabato e domenica ci piacerebbe che effettivamente riusciamo a giocare insieme in queste cose, se poi non c'hai gli spazio per aprire un computer o stare seduto, finisce che diventa una cosa molto frontale anche quella e sarebbe un po' svilente anche rispetto al senso del lavorare insieme. Abbiamo privilegiato soprattutto la partecipazione di altri attivisti e attivisti di quartieri di edilizia residenziale pubblica a Roma, perché ci sembrava che questo strumento dovesse prevalentemente, almeno in prima istanza, servire a chi fa quel tipo di lavoro, quindi ovviamente non è una maniera di chiudere alla partecipazione, però se dovete scegliere venerdì è il giorno giusto in cui affacciarvi.
Certo, in ogni caso comunque l'appuntamento è sempre alla microstamperia, anche se poi...
Sempre alla microstamperia, perché è proprio il cortile di fronte, non ci vedete uguale arrivando là.
Va benissimo. Allora, grazie mille per questa segnalazione, oltre che ovviamente per questa iniziativa. Noi ti salutiamo e sicuramente ci risentiremo su queste frequenze per queste e altri momenti di lotta. Un abbraccio.
Grazie, ciao ciao, buona trasmissione.
E quindi con questo abbiamo insomma concluso questo intervento che volevamo fare sui temi dell'open data e del